Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
Sintonizzate e sintonizzati sui 105-250 della modulazione di frequenza di Radio Blackout, Bastioni di Orione, trasmissione del giovedì sera che va in onda dalle 20 alle 21 e che si occupa delle questioni internazionali, cercando appunto di sbrogliare la matassa di questa complessità. E allora oggi abbiamo degli interventi piuttosto interessanti, un primo dal vivo, come al solito al telefono, e ce lo abbiamo con Alessandro Runci, che fa parte di Recommon, che ci parlerà un po' della Tunisia, perché stanno facendo un dossier sulla Tunisia dal punto di vista sia degli elementi che riguardano la torsione autoritaria del presidente Saied, sia anche del discorso che ha a che vedere con quello di cui si occupa più specificatamente Recommon, e cioè il settore petrolifero ed estrattivo. Ciao Adriano.
Ciao, eccoci qua. Come al solito, un po' affannato, siamo riusciti già a contattare Alessandro, che è uno dei due che hanno scritto l'articolo comparso su Domani. Come estensore e come anche partecipante di Recommon, potrà spiegarci anche meglio, ma a partire probabilmente da quello che è la produzione delle centrali, ad esempio della centrale fotovoltaica di Tata Win, o anche delle dimostrazioni, delle grandi manifestazioni che ci sono state e che sono passate come lettera morta qua in Occidente, ma che in Tunisia sono state molto partecipate.
Fin dal 2020.
Fin dal 2020, infatti la centrale fotovoltaica è da un anno, credo che è sotto pressione delle maestranze, e in più si colloca in un momento in cui è stata giusto appunto ieri prorogata a fine anno lo stato di emergenza in Tunisia, uno stato di emergenza che dura da anni, forse da quando c'è stata la rivoluzione di Gelsomini,
dai tempi di Ben Ali quasi.
E c'è stato questo flop colossale delle elezioni che vanno a incidere anche con le scelte di Saied. Direi un po' da quello che è l'incidenza dell'ENI all'interno della Tunisia e quindi l'allontanamento dell'ENI a causa proprio di queste manifestazioni, di questa difficoltà a gestire il potere in uno stato così sovreccitato.
Ciao.
Sì, no, penso che hai fatto un ottimo riassunto, insomma, quelli sono un po' i punti principali, diciamo, del quadro. Noi siamo andati, abbiamo deciso di andare in Tunisia prima di tutto perché è uno dei pochissimi paesi da dove ENI è presente da oltre 60 anni. Sono davvero pochi, uno è l'Italia, poi c'è l'Egitto, l'Algeria e la Tunisia, e per cui è anche, diciamo, un caso abbastanza emblematico per capire un po' qual è, diciamo, l'eredità che lascia dietro di sé la più importante multinazionale italiana quando va ad operare in paesi, diciamo, del continente africano, in questo caso della regione nordafricana.
Era stato all'Egitto di Mattei in persona ad andare a impiantare.
Esattamente. E dato che oggi appunto si parla tanto, no,
di del piano Mattei,
di questo democristiano partigiano.
era secondo noi importante cercare un po' di capire in che cosa consiste, diciamo, l'impronta di questa società quando opera in questa regione. E citavi anche un altro elemento che secondo me è cruciale, quello delle proteste, perché non sono solamente proteste, sono delle vere e proprie rivolte, in alcuni casi delle insurrezioni che naturalmente nascevano, diciamo, già sul solco di quella che è stata la rivoluzione del 2010 e del 2011, e non sono moltissimi paesi al mondo in cui comunità locali sono riuscite a mettere davvero in crisi il settore petrolifero al punto da spingere le compagnie a cercare di andarsene. io mi occupo, diciamo, di petrolio e di gas da tanti anni, gli unici casi che mi ricordo di questo tipo in tempi recenti sono la Nigeria, pochi altri, e poi la Tunisia, perché in Tunisia davvero nel 2017 prima e nel 2020 poi comunità totalmente auto-organizzandosi, lontane da partiti e da qualsiasi altra sigla, sono riuscite di fatto a bloccare proprio gli ingranaggi materiali, fisici dell'industria petrolifera, scatenando poi una repressione durissima da parte dello Stato tunisino, che in alcuni casi è anche poi sfociata nella morte di manifestanti o ferimenti gravissimi. Vale la pena ricordare, per capire anche qual è il ruolo poi che le società hanno, che nel corso di quelle proteste, persino dopo che già il governo era intervenuto con la violenza, decretando l'invio dell'esercito, le principali società che erano attive in quell'area, cioè Eni da una parte e OMV, che è una società austriaca, dall'altra, hanno inviato una lettera congiunta al governo tunisino chiedendo il ripristino dell'ordine. Che significa? Significa naturalmente fare pressione affinché la situazione venga risolta. Come? Con la forza. Per cui diciamo che c'è, a mio modo di vedere, comunque una collaborazione tra società che si fanno spesso peggio, no, di essere paladine dei diritti umani, e poi una macchina repressiva che in quel caso è stata violentissima contro manifestanti che erano assolutamente pacifici, diciamo, o comunque sia non violenti.
C'è stata da sempre, forse anche da prima della caduta di Ben Ali, una commistione fra il potere e il settore petrolifero, con alcune figure dell'esecutivo che facevano un po' da porte girevoli, che prima magari stavano per esempio anche in alcuni settori dell'Eni e poi sono passati a fare i ministri. E poi questo settore petrolifero è sempre stato gestito in maniera piuttosto opaca, insomma, foriero di corruzione, mentre invece i luoghi, come appunto di cui parlavamo prima, cioè Tataouin, il tasso di disoccupazione per esempio è uno dei più alti della Tunisia.
Assolutamente, sì, diciamo che c'è una sovrapposizione quasi perfetta tra le regioni della Tunisia dove si concentrano gli asset petroliferi, le risorse, e le regioni più povere della Tunisia, che è il paradosso, diciamo, forse più classico dell'industria petrolifera, cioè che dove operano loro sono ovviamente territori ricchi di risorse naturali, ma quasi sempre sono i territori più poveri, più marginalizzati e naturalmente anche più impattati dal punto di vista ambientale. La Tunisia non fa eccezione. La regione di Tataouin, che è, diciamo, la regione più meridionale del paese, che confina con la Libia e con l'Algeria, è la regione dove si concentra il 50% delle risorse di petrolio e gas del paese, ma è anche una delle regioni con il tasso di povertà e di disoccupazione più alto. Ma al di là poi delle condizioni materiali, c'è anche un senso, no, di marginalizzazione, un senso di astio nel vedere questo Stato centrale che, diciamo, è presente solamente attraverso gli avamposti militari, ma poi i servizi sono fatiscenti e le infrastrutture anche. E diciamo che in Tunisia c'è stato veramente un cambio di passo completamente dopo la rivoluzione, e questo si è naturalmente anche riversato poi sul settore petrolifero, che, essendo, diciamo, il settore più ricco del paese, è diventato anche quello più iconico di quella che era una gestione totalmente opaca. E per cui, diciamo, il rovesciamento del regime fa sì che anche si apra un po' il vaso di Pandora sulla gestione delle licenze, dell'assegnazione delle concessioni petrolifere, in cui tra l'altro emerge questa indagine della Corte dei Conti che rileva tutta una serie di irregolarità, mancanza di controlli, che riguardavano anche le alcune licenze di Eni, da cui si è poi aperta una querela parlamentare infinita, che però di fatto ha visto l'Eni, diciamo, uscire comunque vittoriosa, nel senso che poi alla fine quello che era l'obiettivo di Eni, di mantenere le proprie concessioni, è stato raggiunto, ma non senza problemi. Dove hanno avuto problemi ancora più grandi è sia nei siti estrattivi, quindi nella regione di Tataouin, ma anche dove passa il transmet, perché la Tunisia, diciamo, è strategica soprattutto perché è il paese di diciamo di passaggio tra il gas algerino e l'Italia.
Sì, sono circa...
e anche lì ci sono state grandi proteste.
Sono circa 400 chilometri di passaggio dell'oleodotto.
Se non sbaglio, è il 30% del fabbisogno dell'Italia che passa per di là.
Esattamente, sì. E naturalmente poi dovendo compensare, diciamo, la riduzione dei flussi che arrivano da nord o dalla Russia.
Certo. Ecco, con la consueta lungimiranza fascista hanno pensato bene di inventarsi un hub, appunto il piano Mattei, basato sulle fonti di idrocarburi, anziché cercare delle risorse energetiche diverse. C'è la possibilità di costituire un hub che sia a lunga scadenza, anche che riesca a realizzare abbastanza profitti da legittimare una spesa come quella che si dovrà andare a fare per, forzatamente. Oltretutto, il fatto stesso che siano andati in una sequela di ministri lì in loco tra Tunisia e Algeria, un po' per contenere i migranti, ma soprattutto per questioni di risorse energetiche, ecco, significa che l'ENI ha investito su questo governo perché vada a fargli il lavoro sporco. Il gioco vale la candela oppure non ha senso?
Ma io personalmente quello che un po' il modo in cui leggo, diciamo, un po' quello che la situazione, diciamo, di ora è come se la narrazione, diciamo, che il governo Meloni, ma anche la stessa Meloni da tanti anni vanno un po' proclamando quando si parla di Africa. Dico Africa perché questa è un po' la parola che viene utilizzata, però diciamo io mi ricordo già quando c'era la questione del franco francese che veniva utilizzato nelle ex colonie francesi e la Meloni era già in prima fila, diciamo c'è questo tentativo abbastanza goffo e poco credibile, però molto pompato, di dire con questo governo si vanno ad alterare le relazioni con il continente africano, con il sud del Mediterraneo, e si instaura un nuovo tipo di partnership, e diciamo questa narrazione ha coinciso a quanto pare molto bene con quella di Eni, che comunque è, negli ultimi anni, diciamo, ha sempre cercato di come dire, ricostruirsi la propria immagine non solo dal punto di vista del greenwashing ma anche dal punto di vista delle relazioni con le comunità locali, facendo credere, diciamo, a questo binomio petrolio gas uguale sviluppo per le popolazioni locali, che è una falsità assoluta ma che purtroppo ancora fa molta presa, e diciamo che stanno andando di comune accordo, secondo me, perché le narrazioni del governo Meloni e dell'azienda Stato Eni in questo momento
si incrociano. A proposito del greenwashing, Eni ha emesso anche sul mercato delle obbligazioni verdi, per così dire, ultimamente, che peraltro hanno riscosso anche un certo successo fra i risparmiatori perché hanno un tasso piuttosto elevato, e con queste obbligazioni loro dicevano che avrebbero portato avanti delle politiche che avevano un impatto ambientale favorevole. Quindi evidentemente c'è un'operazione proprio di immagine a riguardo al greenwashing, e poi sono anche delle relazioni che poi peraltro voi avete anche approfondito in un vostro rapporto fra l'ENI e la Farnesina, che passano attraverso dei personaggi che sono in ruolo chiave proprio del Ministero degli Esteri.
Sì, quello, diciamo, dal punto di vista delle obbligazioni verdi, questo purtroppo è un meccanismo a cui stiamo assistendo da tanti anni, ma che secondo me piano piano si è anche un po' indebolito grazie soprattutto, diciamo, alla reazione, alla spinta che c'è stata dal basso di opposizione totale a questo greenwashing, ma sappiamo, diciamo, che Eni controlla anche agilmente i media, per cui avranno sempre spazio da questo punto di vista. Dal punto di vista delle relazioni con la Farnesina, sì, quello che abbiamo scoperto qualche anno fa è che esisteva ed esiste ancora purtroppo un protocollo segreto tra il Ministero degli Affari Esteri ed Eni che consentiva e consente ad Eni di distaccare i propri uomini, i propri manager presso la Farnesina, come fossero dei diplomatici a tutti gli effetti. questo è rimasto segreto per 12 anni, mi sembra che fu firmato nel 2008 e noi lo abbiamo scoperto nel 2020, quindi 12 anni durante i quali si sono succeduti diversi ministri degli affari esteri di vari partiti, nessuno dei quali ha mai voluto dire nulla a riguardo. E questo protocollo è tutt'oggi attivo. Il problema, secondo noi, fondamentale è proprio questo, nel senso che la politica estera di un paese democratico dovrebbe naturalmente assecondare interessi che sono gli interessi della collettività, di principi, valori, gli interessi di politica estera di una società petrolifera come Eni, francamente sono quanto più distanti, per quanto mi riguarda, da quelli che dovrebbero essere appunto quelli di una società democratica sana.
Peraltro voi stessi nell'articolo parlate dell'infiltrazione dell'Eni anche all'interno del potere tunisino. C'era l'ex vice presidente dell'Eni che faceva il ministro, credo, ai tempi subito dopo la rivoluzione dei gelsomini. E oltretutto c'è anche l'agenzia Nova che l'Agi, che come dicevi prima, l'Eni ha molte entrature in quello che sono i media e quindi può controllare le comunicazioni, le informazioni che provengono e che vanno verso la Tunisia. Ci sarà un prestito di 2 miliardi, credo, che per ripianare il budget, e questo comporterà per la restituzione di altro lacrime e sangue, tagli dei sussidi per il pane e simili. Avete notato già una qualche mobilitazione da parte dei tunisini per affrontare queste nuove botte che arriveranno?
Sì, diciamo che il momento è abbastanza critico, perché appunto c'è questa crisi economica devastante che va totalmente di pari passo poi con quella che è una crisi politica ormai palese, diciamo sancita anche dagli ultimi risultati elettorali, e anche una svolta autoritaria che naturalmente poi implica anche delle implicazioni su quella che è l'agibilità democratica e quindi la possibilità di protestare. Certamente è un paese in subbuglio, perché è cambiata la situazione, per quanto c'erano, diciamo, delle tendenze che chi lavora in Tunisia, chi scrive dalla Tunisia ha sempre esposto, però diciamo che nell'ultimo periodo c'è stato perlomeno un cambio di marcia rispetto all'inversione di rotta, per cui adesso bisognerà un po' vedere quali saranno i prossimi passaggi. Diciamo che chiusa la tornata elettorale adesso si comincerà un po' a vedere in che modo rappresenta veramente questo 90% di astensione, che alcuni hanno giudicato come un disammoramento, ma c'è naturalmente anche di più, e questo dovrà poi tenere conto di quelle che saranno non solo le decisioni del governo tunisino, ma anche naturalmente poi della finanza internazionale, che in questo momento purtroppo tiene un po' la Tunisia in pugno, e non solo la Tunisia tra l'altro, perché la regione dall'inizio della guerra è stata una tra le più impattate, quella del Nord Africa.
Sì, poi questo Parlamento non rappresenta veramente nessuno. Questa operazione qua, che poi fa il paio con il referendum costituzionale, che anche quello è andato più o meno deserto, fa parte di un cronoprogramma di Saied per cambiare un po' l'assetto costituzionale e per porsi sostanzialmente all'interno di un contesto in cui la presidenza, il ruolo del presidente è sempre più forte. È una vera e propria torsione autoritaria che mi sembra che poi i tunisini in qualche modo stiano rifiutando, anche se poi si sono fatti un po' ammaliare dalla ventata populista che ha rappresentato Saied.
Mm-hmm. Sì, io diciamo che ho letto un articolo molto bello qualche settimana fa di Arianna Poletti, che è una giornalista freelance che vive in Tunisia e che intervistava questa donna che appunto diceva: a me manca il pane da mesi, in questo momento io non penso a quale sarà, diciamo, il risultato elettorale, e credo che bisogna fare i conti un po' con questa coincidenza di queste due dimensioni, che naturalmente si intrecciano e sono collegate, ma che hanno anche dei fattori, diciamo, e dei driver che vengono da molto lontano. In questo momento credo che la cosa che, diciamo, questo lavoro in Tunisia sicuramente mi ha fatto vedere molto chiaramente è che è un paese in cui la popolazione, quando non è contenta, scende in strada. C'è un livello di conflittualità che comunque è molto alto, e la repressione non è decisamente stata sufficiente a placarlo, per cui io mi aspetto che comunque è una storia che ancora avrà molto da dire. Purtroppo diciamo che i segnali che arrivano non sono belli, quello sicuramente.
Il nostro tempo più o meno è finito, e quindi noi ti ringraziamo, insomma, del tuo intervento, e magari ci risentiamo per approfondire ulteriormente questo aspetto fra l'estrattivismo e la condizione dei paesi nordafricani.
Grazie a voi. No, aggiungo solamente che appunto abbiamo deciso di far uscire questo rapporto in quattro diversi episodi, che usciranno una volta a settimana e che si potranno leggere sul nostro sito, insomma. Ah, e grazie a voi.
Bene.
Grazie. Ciao. Grazie. A presto.
Ciao. Ciao.